Supereroi in tutù. Storie ordinarie di ballerini straordinari. In onda su Radiofonica. Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui con il nuovo episodio di Supereroi in tutù, storie ordinarie di ballerini straordinari. Oggi intervistiamo un personaggio nuovo, nuovo per quanto riguarda Supereroi in tutù, non nuovo per naturalmente danza, perché si tratta per la prima volta di un ragazzo, di un uomo che viene a danzare, quindi il punto di vista maschile che finora non abbiamo avuto. Ricordiamo che qui raccontiamo le storie di ballerini che nella vita di tutti i giorni fanno tutt'altro, quindi hanno una quotidianità completamente diversa e che comunque decidono di venire a danzare, continuare a danzare o iniziare a danzare, e di come questa loro propensione sia trasformativa nella vita di tutti i giorni. Quindi oggi salutiamo Francesco. Ciao Francesco.
Buongiorno a tutti. Nadia, ciao. Ciao.
Allora, oggi è un personaggio sicuramente diverso, speciale chiaramente per me, perché oltre ad essere un ballerino, un medico, e questo un altro medico, e questo poi ce lo racconterà lui, è anche mio marito, il papà della mia bimba, e quindi anche oggi raccontiamo un pezzettino attraverso di lui, un po' sicuramente anche un po' della mia storia. Quindi, allora, raccontaci un pochettino, Francesco, in due parole, chi sei, cosa fai nella vita?
Allora, sono Francesco, sono marito di Nadia, papà di Irene, una bambina splendida, sono un medico e sono un ballerino, e ballo da quando sono piccolo, diciamo, sì, penso che questa passione l'abbia trasmessa in famiglia mia madre, solo per il ballo, per la musica, insomma, per le arti, l'espressività in genere. Niente, adoro ballare veramente da quando sono piccolo, bene o male un po' tutti gli stili, fino a che proprio da allievo della scuola di danza, naturalmente danza da 4 anni pieni, insomma, con il tip tap, ma poi con il musical, il canto e, come sai, insomma, anche negli spettacoli vari, con le presentazioni e parti recitate anche.
Ecco, esatto. Quindi, allora, intanto volevo un attimo riprendere il fatto che hai citato, che sei un medico nella vita quotidiana, ecco, perché noi facciamo un po' il rapporto quotidiano e straordinario, diciamo così. E quindi di che cosa ti occupi come medico?
Sì, io mi occupo di ecografia, diagnostica, in particolare vascolare tiroidea, sono un chirurgo, quindi chirurgia generale, ambulatoriale estetica e medicina estetica, quindi un altro medico, è una scuola di medici, insomma.
Sì, personale sanitario, infermieri,
esatto, siamo completamente coperti e bardati per qualsiasi eventualità, ecco.
Ecco, infatti. E allora, io volevo un po'... chiaramente io so la tua storia, però è bello tirare fuori un po' di aspetti diversi. Allora, io so che hai iniziato, hai provato a danzare, fare danza classica addirittura da piccolissimo. Che sensazione, che ricordi hai di questa esperienza di allora?
Allora sì, in pratica mi portò mia cugina Laura che abitava a Milano all'epoca, in cui ho vissuto io per 11 anni, che tra l'altro andava a danza con te, e mi ha portato a una sua lezione di danza classica a provare. E quindi io con...
Che età avevi?
Avevo credo tra i 7 e i 9 anni, non mi ricordo molto bene. Mi è sempre piaciuta la musica, quindi ho sempre ascoltato fin da piccolo musica varia, quindi dagli 883, ma anche, insomma, musica anche un po' più tosta, come i Queen, Freddie Mercury, Michael Jackson, fin da piccolo. E allora mi è sempre piaciuto il ritmo ballare. Mia cugina Laura, insomma, mi disse: dai, prova con me danza classica. Lei aveva un anno in più di me. Sono andato, ma mi ricordo, insomma, l'esperienza non è stata bella, insomma, non mi ha fatto un'ottima impressione, quindi dopo quella esperienza di prova ho abbandonato, insomma. Adesso, se penso quanto mi piace ballare, mi piace vedere gli spettacoli di danza, anche classica, ho detto: cavolo, potevo continuare, chissà, sarei diventato un ballerino, anche perché poi, come mi dici sempre tu, di ballerini, di maschi che ballano ce n'è sempre pochi, insomma.
questo è assolutamente vero. Ascolta, ma ti ricordi cos'è che non ti era piaciuto in quella lezione?
Allora, ripensando adesso, poi chiaramente siccome come a scuola, no? La materia mi piace, se poi è il professore che me la fa male, che me la spiega bene. Probabilmente adesso l'ambiente, forse all'epoca mi sembrava, magari adesso non è così visto con gli occhi di un bambino, mi sembrava un po' tetro, l'insegnante un po' severa, poco empatica, e quindi sono sentito un po' spaventato, l'unico maschio, tutte bambine, e così... Insomma, ho detto, ma no, che ci faccio qui?
Tra l'altro, questa è una condizione proprio comune dei maschi, dei ballerini maschi, perché il fatto che appunto nella cultura, ne parliamo di cultura italiana, in altre culture un pochino diverso, però nella cultura italiana la danza è proprio appannaggio per femmine, quindi le bimbe vengono portate, anche se non interessa, a fare almeno un anno di danza quando sono piccoline, i maschi invece devono andare a fare calcio, basket, devono andare a fare altre cose, quindi in realtà anche se un bambino c'ha questa propensione, come per esempio questa che sta raccontando adesso Francesco, in realtà poi o il genitore non lo porta, oppure si ritrova in questo ambiente molto femminile, anche come arredamento, anche insomma come tutto, e si spaventa e quindi magari se ne va, oppure anche i genitori stessi non lo portano più. E quello che succede è che quelli che sono poi i ballerini che invece continuano a farlo, magari si avvicinano a un'età più avanzata, non so, a 13-14 anni, anche, cioè, insomma, è un'età che per le bambine è quasi impensabile, invece per un maschio ci arriva perché è proprio la volontà, cioè proprio per passione ci arriva.
Sì, sì, ma poi
chiederlo.
Infatti, diciamo, poi alla fine i miei genitori comunque hanno sempre assecondato la mia parte musicale, artistica, quindi ho suonato da sempre, quindi prima, diciamo, quando stavo a Milano, chitarra, trasferitici in Sicilia, pianoforte, chitarra, l'ho ripresa anche qui, fino a che poi insomma la parte artistica espressiva comunque è diventata sempre più un'esigenza in me, e quindi ti ricordi poi insieme... E qui quando abbiamo iniziato a vivere insieme a Perugia, qui ci siamo iscritti a tango insieme, abbiamo fatto credo 3 mesi di tango insieme, sì. E allora poi abbiamo voluto continuare insieme questa esperienza insieme, fino a che ho detto, una volta aperta la scuola di danza tua con la fantastica maestra Katrin, che ha iniziato,
sì, che citiamo, che prima o poi porteremo anche qua,
che intervisteremo prima o poi, esatto, che è veramente una grandissima professionista di altissimo livello, che fa jazz, musical, tip tap e canto. Ho detto, ma dai, proviamo tip tap, è una nuova sfida, e anche perché io credo di, insomma, saper muovere al ritmo bene. Allora ho detto, dai, tip tap è ritmo, alla fine tu col tuo corpo, con i tuoi piedi, devi fare ritmo, sei una batteria, insomma, ritmo con i tuoi piedi. Ho detto, vai. Infatti è un'esperienza fantastica, dopo insomma un attimo di ambientamento per le prime lezioni, i primi mesi, ma alla fine veramente fantastico, perché poi come sappiamo Katrin ti porta alla fine dell'anno al saggio a ballare in un modo inaspettato, che tu dici, ma com'è possibile, sto realizzando, sto creando, sto ballando in questo modo, chi l'avrebbe detto? Pazzesco.
Ecco, allora, visto che abbiamo citato il tip tap, volevo chiederti proprio di questo stile di danza, ok, che non è tanto, non è che è conosciuto anche da noi, però non è magari tanto praticato, perché è una cultura che comunque deriva dall'America, una cultura anglosassone che comunque ha a che fare con i musical, con altri generi, quindi qui in Italia non è proprio, ecco, utilizzata e studiata. Volevo chiederti, visto che hai avuto esperienza, citavi del tango, abbiamo fatto anche un po' di swing insieme.
Ah sì, swing,
ecco,
come no. L'Indy Hop abbiamo fatto.
Molto, molto divertente. E poi comunque, ecco, poi la pizzica, anche cose popolari, insomma, danza popolare. Il tip tap, quando hai iniziato a fare le tue prime lezioni, che cosa hai percepito, che cosa, ci sono state delle difficoltà che poi hai superato, che ricordi, insomma, come la vedi?
Sì, allora, chiaramente rispetto, come hai detto tu, tango, pizzica, l'indy hop, sono tutti balli che comunque si di coppia tra virgolette, mm-hmm. Quindi tip tap è stato un'esperienza nuova, perché comunque si balla da soli, si balla in gruppo, si può ballare anche coppia, no? Anche Fred Astaire e Ginger Rogers, mm-hmm, ce lo insegnano tra i più grandi, quindi in realtà sì, si può fare in vario modo il tip tap. All'inizio certo le difficoltà è innanzitutto indossare delle scarpe nuove, particolari, con le claquette sotto, capire quanto devi battere per far sentire il suono, a volte meno, a volte di più, e soprattutto ci sono dei movimenti, dei micro movimenti nel tip tap che si fanno, qui non si è abituati proprio, quindi devi saper coordinare il corpo, soprattutto la parte inferiore rispetto alla parte superiore del corpo, quindi alla fine devi riuscire anche a donare espressività al volto, alle braccia, facendo andare le gambe e i piedi per i fatti loro, insomma questa è anche una delle parti più difficili. Poi alla fine i passi si imparano con la ripetizione, con la passione, Katrin è bravissima in questo e alla fine riesci a coordinare tutto, quindi diciamo questo, la coordinazione iniziale, ma una volta acquisito poi il senso del ritmo, la musica, il sound, poi alla fine parti e vai da sola, insomma.
E la tua esperienza come musicista comunque secondo te ha aiutato o vedi un collegamento comunque tra la danza, la musica, il ritmo?
Ma questo sì, sicuramente sì, insomma, saper leggere la musica, saper andare al ritmo anche con la chitarra, il pianoforte, ha aiutato assolutamente sì, insomma, la musica è media, io non posso immaginare una vita senza la musica attorno, come anche credo te, come anche nostra figlia che è cresciuta in questo ambiente, insomma, che poi è la musica, l'arte, il nutrimento dell'anima, e questo sicuramente ha aiutato a tap, anche nei momenti di difficoltà, ma in cui magari non ci si ricorda i passi, il movimento proprio, però tu vai a ritmo e riesci poi a riprendere il filo, insomma, della coreografia, ecco.
Quindi a me interessava appunto il tuo punto di vista maschile nel fatto dell'essere attorniato invece da tutte quante, un ambiente femminile, insomma, un ambiente tutto quanto di donne con pochissimi maschi, c'è un altro ragazzo che fa anche tip tap, abbiamo avuto un altro signore che faceva musical, però insomma è un ambiente femminile. Questa cosa secondo te può, non lo so, essere arricchente, può essere, cioè come la vede un ragazzo in un ambiente completamente femminile di danza? Ma allora, come la vive?
Allora lo dico a te, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, ci ascolteranno, assolutamente è un'esperienza bellissima, cioè fantastica, anzi venite voi uomini a ballare perché veramente no, non ci sono problemi, non c'è poi competizione, ma in generale nella tua scuola non c'è competizione alcuna. C'è solo voglia di miglioramento e crescere insieme, volersi bene e fare ancora più famiglia. E no, non c'è competizione, non c'è imbarazzo, è tutto molto naturale e bello. Insomma, io ho sempre avuto amiche nella vita, quindi non veramente poi conosciamo tutti, si crea proprio un rapporto molto amichevole, ci si sostiene a vicenda, anche sul tap, no? Anche quando si fanno i balli di gruppo ci si guarda, si vede quanto si è cresciuti insieme. Quest'anno c'è anche Fabio, un altro nostro maschietto che balla con noi, quindi assolutamente no, ballare con diciamo delle ragazze, delle donne non mi crea assolutamente problemi, è un'esperienza assolutamente arricchente.
E poi diciamolo che comunque il fatto che siete pochi, e questo vale in tutte le scuole di danza, quando c'è un ragazzo diventa subito il protagonista della storia, cioè,
sì, perché io faccio infatti sì.
Diventa il principe, diventa il protagonista adesso stiamo facendo
io faccio
The
tutto,
Greatest
faccio il
Showman.
Principe, faccio The Greatest, faccio Barnum, The Greatest Showman, faccio il presentatore, faccio il narratore,
esatto.
Apro il sipario, accendo le luci, mi coordino con Perry, il nostro poi intervisteremo anche Perry, il nostro tecnico luci e suoni, e ci coordiniamo, sono dietro all'interfono con lui, ma è una cosa fantastica, a me piace molto il mondo del dietro le quinte, dove si crea, dove anche dietro le quinte veramente ha una percentuale tale come quella che è sul palco, si crea veramente la magia anche, quindi no, io sono veramente felicissimo, è un'esperienza che continua a essere sempre più straordinaria e bellissima.
Invece volevo riprendere un attimo il discorso del quotidiano, ok? Quindi del fatto che tu nella vita di tutti i giorni sei un medico, questa cosa tu me l'hai raccontata in altre situazioni, di essere un medico e poi di dire, magari chiacchierando con colleghi e pazienti, che come sei anche un musicista, che tra l'altro hai fatto teatro, che c'è tutta questa parte artistica, che danzi, viene percepita con stupore dalle persone, giusto?
Sì, alcune sì, alcuni pazienti, colleghi Sì, con stupore in due modi diversi. Chi dice, ah, ma comunque ti immaginano sempre, magari a volte i pazienti, alcuni pazienti, no? Può capitare, come magari è capitato a tutti gli altri colleghi, ti vedono su un piedistallo, dicono, ah, lui è l'uomo di scienza, è col camice, ma lui è una persona in peritura, inturbabile. Questa persona poi, ma com'è che poi la vedo sui social che balla, fa teatro, si trucca? Così, e invece alcuni invece dicono, ma dove trovi il tempo per fare tutto quanto? E il tempo alla fine si trova, perché insomma volere è potere, e quindi ci si organizza sempre. Ma alla fine, insomma, in entrambi i casi, i pazienti alla fine comunque vivono molto positivamente questa rivelazione, diciamo, di me o di altre persone comunque che hanno la professionalità, che poi alla fine si cimentano in ambito artistico in vari modi. Alla fine è sempre positivo, perché avvicina la mia professionalità ancora di più ai pazienti e ai colleghi. Io cerco sempre di farlo, ma questa cosa veramente ti rende, ti umanizza ancora di più.
Questo tuo lato artistico, secondo te, arricchisce la tua professione di medico?
Assolutamente sì. Sì. Assolutamente sì. Perché il lato artistico comunque prevede comunque una parte empatica, prevede una parte empatica verso il prossimo, verso il compagno con cui balli, una voglia di miglioramento, e comunque è un nutrimento dell'anima la musica e la parte artistica, che si riversa poi sempre di più anche nella parte, insomma, lavorativa con il paziente. Quindi io cerco sempre, insomma, dal mio punto di vista, di vedere il paziente come un malato in toto, una persona che ha bisogno di aiuto in generale. Noi dobbiamo curare il malato e non la malattia, quindi per me assolutamente sì, mi aiuta sempre, anche magari cercando di entrare in empatia anche con lo scherzo, con il gioco, con i miei pazienti.
E questo mi volevo riallacciare ad altre interviste che abbiamo fatto sempre a medici. Parlavamo di questo aspetto, che molte volte la professione e invece la passione dalle persone vengono viste come due cose che non possono essere, non possono far parte della stessa vita, come se una screditasse l'altra. Cosa che ne abbiamo parlato adesso e ne abbiamo parlato anche in altre interviste, invece arricchisce la persona in toto, la fa stare meglio, e quindi anche nel proprio lavoro si occupa delle persone in un modo completamente diverso.
Sì, cioè nel senso che la professione a volte non coincide con la propria passione, questo?
No, nel senso che comunque il fatto che, per esempio, tu fai il medico e fai anche il ballerino, il chitarrista, il musicista, dalle persone viene vista molte volte che, come se fosse, dici, ma magari può essere un screditamento della professione, cioè certe persone non portano avanti delle proprie passioni in modo plateale, cioè lo dicono altri, quasi vergognandosi,
perché poi se mi vedono cosa devono,
esatto, cosa ne pensano, che cosa,
forse cioè, in passato sì, ma credo che adesso veramente questo concetto sia superato. Secondo me, come accennavo prima, nell'esperienza mia non ho mai trovato questo tipo di reazione, di discriminazione da parte di capi, colleghi, superiori, pazienti. No, assolutamente no. Fortunatamente no.
Ok, io volevo invece dire una cosa mia personale su tutto questo discorso. Allora, il fatto che comunque Francesco e adesso la nostra bimba siano parte della scuola di naturalmente danza, danzino, facciano parte di tutti gli spettacoli, chiaramente per me è una cosa super arricchente, perché comunque ho una comprensione familiare di quello che faccio che è al 100%. Non è semplice portare avanti, e questo lo voglio sottolineare, una parte artistica, una passione che poi è diventata lavoro, in una famiglia in cui dall'altro lato non c'è comprensione, cioè c'è anche un giudizio nel dire, vabbè, questo non è lavoro, questa non è professione, vai solo a danzare, vai solo, che poi realmente adesso in queste puntate lo stiamo sviscerando, realmente non è così e non è questo. Quindi di sicuro a me aiuta tantissimo questo nella mia professione, nella mia vita di tutti i giorni, ma so che per tanta gente non è così, quindi anche tante persone che magari con cui mi interfaccio, donne e anche uomini, che magari hanno questo desiderio di venire a danzare, poi si sentono un po' bloccati dalle incombenze familiari, dal giudizio familiare, da chi gli sta attorno. Ma come lasci tua figlia, tuo figlio per andare a danza? Ne parlavamo con Cristina qualche puntata fa. E anche i compagni, no? Gli uomini, che secondo me di base sono molto timidi in generale, quindi anche buttarsi nel fare un qualcosa di davanti a tutti, come la danza, e mettersi in gioco così tanto, fanno un po' più fatica. E molte mie allieve mi dicono, però vedi tuo marito, sei fortunata, questo e quell'altro, perché ti capisce, perché danza con te, mentre mio, che non lo schiodi dal divano, questo e quell'altro. Io rispondo intanto che me lo sono scelto, perché chiaramente cioè, era per me imprescindibile il fatto di vivere una vita con una persona che stava inchiodata sul divano, anche se poi io danzavo, mi guardava in modo strano. Io, quando ci siamo sposati, la prima cosa che ho detto quando dovevo prendere l'abito al negozio di abiti da sposa è: deve essere comodo, perché io devo ballare al mio matrimonio, cioè non può esserci.
E abbiamo ballato tantissimo.
Abbiamo ballato tantissimo. Mazza. Quindi uno è, sceglitelo, però ormai te lo sei scelto, e cioè, forse cercare di portare il proprio compagno nel proprio mondo, no? Cioè, quindi facendogli capire quanto è importante, quanto ti fa stare bene anche attraverso l'esempio propositivo e positivo nella vita di tutti i giorni. Andare a danza, secondo me, magari anche la persona che ti sta accanto inizia a capire che non è proprio soltanto un capriccio, ma è una cosa che proprio...
Sì, ma la cosa fondamentale in questo, prima di tutto, è, secondo me, avviene in due passaggi fondamentali. Prima di tutto è la comunicazione, cioè, nel senso, comunicare sinceramente, senza paure, senza vincolo, al proprio partner, al proprio genitore, ai propri figli, che si ha bisogno, si ha necessità di perseguire questa passione. Adesso stiamo parlando di danza, potrebbe essere uno sport, un'altra disciplina artistica, un corso di cucina, di fotografia, quello che si vuole. Quindi comunicare sinceramente: guarda, ma io ho bisogno di andare a danza, ho bisogno di ballare, è un bisogno perché mi fa stare bene, nonostante magari la reazione, la reticenza della persona che si trova di fronte, e perseverare in questo, e si vedrà poi che alla fine, vedendoci più contenti, più felici, più sereni, più rilassati, l'altra persona noterà il miglioramento. Questo si dirà: ah, vabbè, cavolo, forse è vero.
E può essere di esempio anche all'altro, per dire: ok, adesso magari penso anche a me a fare qualcosa.
Esatto,
diciamo,
esatto. E poi questa cosa ovviamente da noi si realizza sempre, perché veramente la magia si crea sempre, anche perché comunque noi diciamo sempre con te, con Irene, che la nostra scuola è come una seconda casa, no?
Sì,
alla fine
sì.
ci ritroviamo anche lì, pari, per vedere dei musical, vediamo magari il film del saggio che faremo mangiando una pizza lì, ma poi lo vediamo poi anche nelle persone che vengono a danza, negli allievi. Cioè, non c'è mai la fretta di entrare appena inizia la lezione ed andare via appena finisce. Io invito a venire e vedere che le persone entrano un quarto d'ora prima e vanno via un quarto d'ora, 20 minuti dopo. Cioè, la lezione è finita, ma non se ne vogliono andare, stanno lì, si parla e mangiano e si beve, si chiacchiera, si programmano i prossimi eventi, prossimi saggi, si va avanti a mille, perché la gente si sente proprio accolta. È come andare un po' a casa, tornare in un secondo luogo caro e stare lì e non aver voglia più di andare via, ecco.
Va bene, allora, le due domande di riso. La prima è: se incontrassi Francesco Bambino, che cosa gli diresti?
Gli direi: no, continua, non ti spaventare, quella lezione di danza classica
cambia insegnante,
a ballare, cambia, no, oppure continua, ma vedrai che ti piacerà, diventerai il prossimo Nurayev, il prossimo Ethan Stiefel, e poi soprattutto direi: no, continua, perché alla fine ce la farai, riuscirai a fare tutto, la vita è meravigliosa e splendida, abbraccia e accogli tutto ciò che ti può riservare la vita, senza paure, senza remore.
Ok, e allora possiamo dire che la danza è il tuo superpotere?
Assolutamente sì, super potere. Io adoro poi tutti i supereroi e io sarò...
Ecco, infatti.
Tip-top man. Sì, superpotere super.
Ok, allora
sì.
Io ringrazio Francesco.
Grazie a te, Nadia.
Grazie a tutti voi che avete ascoltato fino a qui. Noi ci risentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Supereroi in Tutù. Seguiteci sui nostri social, che sono naturalmente Danza, su Facebook, Instagram, Radiofonica, e anche sul nostro sito internet www.naturalmentedanza.com. E se volete venire a raccontare la vostra storia di danza, noi siamo sempre pronti ad accogliervi. Grazie e alla prossima.
Grazie, ciao.
Supereroi in tutù. Storie ordinarie di ballerini straordinari. In onda su Radiofonica.